Il mese di aprile si apre con uno scontro a fuoco tra malavita organizzata e forze dell'ordine a Razzà di Tauria Nova in provincia di Reggio Calabria. Muoiono due carabinieri e due presunti malavitosi.
Continuiamo con le notizie di cronaca nera. Il 2 aprile a Milano viene arrestato il gangster Francis Turatello.
Il 3 aprile le BR rilasciano l'armatore Pietro Costa.
5 aprile, Napoli, viene rapito Guido De Martino, figlio di Francesco De Martino, ex segretario del Partito Socialista Italiano e candidato alla presidenza della Repubblica.
Sette aprile, Tel Aviv, il premier Rabin si dimette dopo la scoperta di un suo conto in dollari in una bella banca americana.
Otto aprile, un comando della RAF uccide a Karlsruhe il procuratore generale Siegfried Buback, responsabile della tortura del carcere di annientamento e della morte di Holger Mainz e Siegfried Hosmer. E in Inghilterra viene pubblicato l'album The Clash del gruppo britannico The Clash.
Che state per l'appunto ascoltando? L'11 aprile muore a Amville-la-Petit in Francia il poeta, surrealista e sceneggiatore di chiare tendenze libertarie Jacques Prévert.
14 aprile, Eugenio Cefis si dimette dalla presidenza della Montedison.
Il 18 aprile il governo ottiene dal Fondo Monetario Internazionale un prestito di ben 530 milioni di dollari.
Il 21 aprile scoppiano disordini a Roma durante lo sgombero dell'università occupata. Muore l'agente Settimio Passamonti. Viene anche ferita la giornalista americana della CBS, Patricia Berni.
Il 22 aprile a Roma il ministro dell'interno Cossiga vieta qualsiasi tipo di manifestazione pubblica fino al 31 maggio. A Torino viene ferito dalle BR il capo officina della Fiat, Antonio Munari.
23 aprile, la seconda rete Rai trasmette in televisione Mistero Buffo di Dario Fo. Lo spettacolo riceve la condanna del Vaticano e una denuncia per vilipendio della religione. Santa Sede e DC chiedono invano la sospensione delle 8 puntate.
8 e anche, insomma, del Mistero Buffo se ne riparlerà. Tra il 25 e il 27 aprile si svolge a Rimini il congresso nazionale del Movimento Democratico, durante il quale emergono le fratture tra le varie correnti.
Torino, 28 aprile, Fulvio Croce, presidente dell'Ordine degli Avvocati, incaricato di disegnare i difensori di Renato Curcio, è ucciso dalle Brigate Rosse. Il processo alle BR è rinviato perché i giudici popolari rifiutano l'incarico.
Il 28-29 aprile a Bologna, secondo coordinamento nazionale degli studenti, a Milano viene presentato il primo numero della serie di critica sociale.
Il 30 aprile, in Argentina, per la prima volta compaiono in piazza le cosiddette madri di Plaza de Mayo. Chiedono notizie sui loro figli desaparecidos durante la dittatura militare sostenuta dagli USA. Sempre il 30 aprile, 8 attentati coordinati con bottiglie incendiarie e spari vengono compiuti contro piccoli industriali di Padova e provincia. rivendicano le diverse organizzazioni armate che fanno capo dall'autonomia operaia.
Tra aprile e maggio nasce Democrazia Proletaria, il quinto congresso di Avanguardia Operaia. In aprile decide di unificarsi con la sinistra delle PDUP e con la Lega dei Comunisti, organizzazione sorta dal potere operaio pisano, Unità Operaia di Roma, per dar vita al coordinamento di DP. A sua volta la sinistra delle PDUP nella sua assemblea nazionale in maggio accetta il processo di unificazione.
In maggio si costituisce a Firenze il Comando Nazionale di Prima Linea, la più importante organizzazione armata dopo le BR e che aveva iniziato le prime azioni alla fine del 76. La linea politica e il modello organizzativo di PL sono profondamente diversi da quelle delle BR. Prima Linea non nasce dal filone insurrezionalista del PC, ma all'interno della nuova sinistra, e non assume come modello un leninismo militarista di marca Terza Internazionalista, ma privilegia uno stretto rapporto con i movimenti. I militanti di Prima Linea non sono clandestini, ma svolgono attività politica nei movimenti, e solo l'attività armata è clandestina. Esistono poi ronde o squadre organizzate da PL che firmano gli attentati con le più svariate sigle.
Maggio si apre in Turchia ad Istanbul con gruppi paramilitari manovrati dallo Stato turco che sparano su decine di migliaia di persone presenti alle celebrazioni del primo maggio, uccidendo 34 persone e ferendone 200.
Maggio. Sei detenuti, tra i quali 5 appartenenti alla banda Balanzasca, evadono dal carcere di San Vittore a Milano e catturano un ostaggio. E lo stesso giorno, il 3 maggio, a Torino, prima udienza del processo contro i capi storici delle BR. 16 giudici popolari inviano un certificato medico per dirsi affetti da sindrome depressiva e perciò impossibilitati ad esercitare la loro funzione. Il processo non può cominciare.
Abbiamo la prima pagina della Stampa del 4 marzo, maggio 77, che appunto apre con il titolo "Il processo alle BR non si fa, rinviato a un nuovo ruolo per malattia dei giurati". Grave tensione ieri mattina a Palazzo di Giustizia di Torino, presidiato da centinaia di agenti. La Corte ha ricevuto dichiarazioni di malattia da 4 giurati su 8. Il Presidente, vista l'impossibilità di costituire la giuria, decide il rinvio. Scontri fuori dall'aula con simpatizzanti BR imputati a piede libero. E campeggia una foto di un giovane Renato Curcio all'uscita dopo il rinvio del processo. A fondo pagina, Torino, lo sgomento della violenza. E poi l'altra notizia in primo piano sulla Stampa: la banda di Balanzasca è fuggita da San Vittore, clamorosa evasione dal carcere milanese. Erano in 5 più un altro. Segate le sbarre della cella, hanno legato e imbavagliato 2 agenti, poi hanno varcato i cancelli, scappati su una 2000 del servizio di Stato e una mini sulla quale c'era un complice e un ostaggio. Completava questa prima pagina la notizia: vertice d'emergenza del governo, decisi misure e mezzi speciali, riuniti i ministri, capi della polizia e dei carabinieri. insomma, in ogni prima pagina che abbiamo letto finora c'è sempre un fondo pagina che parla delle varie strategie portate avanti per reprimere quello che sta accadendo in questo 1977.
Maggio. Con un aereo militare viene ricondotto in Italia e rinchiuso in un carcere calabrese Marco Pozzan, latitante da oltre 4 anni e fatto fuggire in Spagna dal SID. Due giorni dopo Pozzan sarà presente nell'aula dove a Catanzaro si sta svolgendo il processo per la strage di Piazza Fontana, in cui anche egli figura imputato. Accuserà del suo arresto in Spagna Stefano Delle Chiaie. Pozzan è stato catturato a Madrid alla fine di gennaio del 77 con altri estremisti di destra.
Maggio, Roma, gravi incidenti si svolgono in seguito all'intervento delle forze dell'ordine che caricano una dimostrazione promossa dai radicali per festeggiare l'anniversario del referendum sul divorzio. La 19enne Giorgiana Masi è colpita mortalmente alla schiena mentre sta fuggendo. Polizia e Ministero dell'Interno Cossiga negano che le forze dell'ordine abbiano fatto uso di armi. Ma prove fotografiche mostrano invece poliziotti in borghese nell'atto di sparare ad altezza uomo. 7 dimostranti rimangono feriti da colpi d'arma da fuoco.
E infatti il giorno dopo il Messaggero di Roma apriva così: scontri, uccise una ragazza. Pestaggi e cariche della polizia scatenano la guerriglia urbana. Sparatorie e barricate, 11 feriti per la manifestazione del no. E nella prima pagina campeggiano anche 3 foto degli scontri, e una delle 3 è proprio quella di uno sbirro in borghese con una pistola enorme in mano appostato dietro le macchine.
Il 14 maggio a Milano il brigadiere Antonio Custrà rimane ucciso durante una spesa proletaria degli autonomi.
E il 15 maggio viene rilasciato dal Brigate Rosse Guido De Martino.
18 maggio Israele, la destra raccolta nella Likud, vince le elezioni dopo 29 anni di dominio incontrastato dei laburisti, e muore lo stesso giorno a Cuneo la partigiana comunista Rita Cuniberti Martini.
E il 19 maggio a Milano, incendiati dai militanti di prima linea i magazzini della Sid Siemens e della Magneti Marelli. E a Seveso i combattenti per il comunismo gambizzano l'ufficiale sanitario Giuseppe Ghetti. E a Padova scoppiano disordini e vi sono danni e vari negozi provocati dagli autonomi. E sempre a Milano il neofascista Salvatore Vivirito, un passato nel mare e in ordine nuovo, tenta una rapina in una gioielleria. Uccide l'orefice Ernesto Bernini, che aveva reagito sparando e colpendo Vivirito. Feriti anche la moglie dell'orefice e un complice del rapinatore. Vivirito morirà poi 2 giorni dopo.
Il 20 maggio a Roma 2 giovani sparano contro alcuni missini davanti ad una sezione. Il loro segretario rimane gravemente ferito.
25 maggio negli Stati Uniti esce al cinema il primo episodio della saga di Guerre Stellari.
Il 30 maggio il ministro degli interni scioglie l'ufficio affari riservati.
E arriviamo così a giugno. 1 giugno, Genova, le Brigate Rosse feriscono con 7 colpi di pistola il vice direttore del Secolo XIX, Vittorio Bruno.
Decimo, no, no. Ci correggono dall'altra parte del vetro. E ancora il 2 giugno, Milano, gambizzato Indro Montanelli, direttore del giornale Nuovo, da un comando. Torino, fermati 4 esponenti di prima linea, sorpresi mentre tentano di minare la rete tranviaria cittadina. Forlì, evadono 9 prigionieri, tra cui una brigatista.
Tra giugno, a Roma le Brigate Rosse gambizzano il direttore del TG1 Emilio Rossi e muore a Roma il regista cinematografico Roberto Rossellini.
5 giugno, scontri a Lecce in occasione del comizio di Pino Rauti.
E dal 6 all'11 giugno si svolge a Rimini il 9° congresso della CGIL, dal titolo La prospettiva della svolta.
E questi, per chi li chiedeva la scorsa volta, sono i Motorhead, dal loro primo album Motorhead.
Cara mia, devo dire che si sente veramente
un po' una pessima qualità.
Sì, direi che potremmo cambiare traccia.
Il 6 giugno viene seriamente ferito ad Udine il maresciallo delle guardie carcerarie Antonio Santoro.
E il 7 giugno il Senato boccia la legge sull'aborto che era stata approvata dalla Camera.
9 giugno le BR gambizzano a Milano il democristiano Fausto Slini, caporeparte magazzino della Breda siderurgica.
Il 10 giugno si svolge a Roma una grande manifestazione femminista.
L'11 giugno ha autorizzata l'esportazione clandestina in Sudafrica, indicando il Venezuela come falsa destinazione di 25.000 spolette prodotte dalle società Jugans. Il carico è spedito via mare dal porto di Talamone dalla società Tirrena.
Dal 14 al 18 giugno si svolge a Roma l'8° congresso della CISI sul tema Una proposta di solidarietà e uguaglianza per uscire dalla crisi economica e per impedire la disgregazione sociale.
15 giugno si svolgono in Spagna le prime elezioni libere dopo la fine del regime franchista. Vince l'Unione del Centro Democratico con il 34% dei voti. Alle elezioni concorre anche il Partito Comunista, non più fuori legge. A Milano inizia uno dei processi contro le BR.
Il 16 giugno viene fondato a Livorno il giornale Il Tirreno, diretto da Carlo Lulli. Sempre il 16 giugno viene approvata la legge numero 348 che riforma la scuola media.
Il 20 giugno viene ferito da PL a Milano il capomontatore della SIT Siemens, Giuseppe D'Ambrosio.
21 giugno viene un attentato alle Brigate Rosse a Roma contro il docente universitario e democristiano Remo Cacciafesta.
22 di giugno, ancora PL colpisce a Pistoia il vice segretario provinciale della Democrazia Cristiana e dirigente della Breda, Giancarlo Nicolai.
24 giugno viene gambizzato da prima linea a Milano il segretario dell'Ordine dei Medici, Roberto Anzalone.
26 giugno, ultimo concerto live di Elvis Presley.
Giugno viene gambizzato dal gruppo operaio combattente per il comunismo a Pollenatrocchia, in provincia di Napoli, il dirigente dell'Alfa Sud, responsabile dei rapporti con il personale, Vittorio Flick.
Il 28 giugno si muove il comando VR a Genova contro il dirigente dell'Ansaldo, Sergio Prandi, che viene ferito. E i segretari dei partiti dell'arco costituzionale firmano il loro programma di governo.
30 giugno, a Firenze, Remo Pietroni, una guardia giurata, è ucciso da un comando di neofascisti durante una rapina. 30 giugno, a Milano, il dirigente della Fiat OM, Luciano Maraccani, è affrontato da due uomini e una donna che gli sparano ferendola le gambe. Poche ore dopo Torino, identico trattamento viene riservato al dirigente della Fiat, Franco Visca. Entrambe le azioni sono rivendicate dalle Brigate Rosse. Bene, sono le 14.54, direi che sospendiamo qua la cronologia, abbiamo fatto metà anno, la settimana prossima parleremo del semestre luglio-dicembre.
Sì, insomma, approfitto di questi ultimi 5 minuti, andiamo così a chiudere ancora con un pezzo di musica italiana. Nel 1977 Pino Daniele pubblica Terra Mia, ci andiamo ad ascoltare la prima traccia, una tra le più famose, Napoli. criticano, anzi mi criticano. Cioè non ci potete far parlare, non potete parlare sui Sex Pistols e poi farci sorbire fino a Daniele. In effetti abbiamo un po' l'abitudine di far ascoltare solo la musica italiana e lasciare sempre solo come basi le musiche non italiane. Faremo uno sforzo in questo senso, tanto tranquillo, i Sex Pistols le riproporremo senz'altro. Oggi mi si arrotola la lingua. Allora, sul finire di questo pezzo mando i miei saluti a tutto e a tutti. Vi ricordo domani 22 di febbraio, giornata di lotta.
Giornata di lotta nazionale
in solidarietà con i quattro prigionieri in OTAV e con tutti coloro che in quanto OTAV sono sotto l'occhio degli inquirenti. Una giornata che si dipanerà sui vari territori contro le svariate nocività che ovviamente non affliggono solo la Val di Susa. Quindi per chi sarà su ci si vede domani, altrimenti buona giornata di lotta a tutte e a tutti e come sempre liberi tutti.
Ciao, noi ci risentiremo per 19.59 venerdì prossimo, sempre alle ore 13 e sempre sulle libere frequenze di Blackout. Ciao ciao.
Ore 19.59.
Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro.
Allora, alle 15 in punto lasciamo i contatti a Macerie su Macerie.
Nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria.
Andiamo.